dammi qualche indicazione più o meno, o ci fermiamo?
Guarda,
a andare qualsiasi.
No, se vuoi cerchiamo di andare alla stazione dei...
Sergio ed io siamo arrivati a Como.
A stazione ferroviaria, perché il bar era proprio prospiciente alla stazione ferroviaria. Vediamo se lo trovo.
Stiamo cercando un bar, ma non uno qualsiasi.
Questa qua non è
mica là la stazione.
In quel bar specifico, a un centinaio di metri dalla stazione ferroviaria e con vista sul lungolago, Sergio ha incontrato, per la prima volta, Erika Preising.
Ok, tanto la stazione l'abbiamo trovata.
La stazione l'abbiamo trovata, il parcheggio forse è qua.
Questa è la storia di un viaggio, quello che Sergio ha fatto con Pietro 10 anni fa. 1400 chilometri, nell'arco di 48 ore, verso la Svizzera e verso un suicidio cercato con tenacia, programmato e desiderato. Attraversando un confine che in realtà ne nasconde molti altri. Ho ripercorso le tappe di quel viaggio con Sergio, per ritrovare con lui tutti i confini che ha varcato. Sono Giovanni Savarese e questo è Ti scorderai di me.
Allora, noi siamo a Como, nello stesso bar in cui tu hai incontrato per la prima volta Erika. Raccontami quell'incontro, perché Erika in questa storia è un elemento più che centrale, diciamo.
Sì, una mattina finalmente riesco a farmi dare un appuntamento dalla dottoressa Preising, da Erika. Arrivo alla stazione di Como, lei mi dice che è a Como perché deve sbrigare delle faccende. Mi dice: se vuoi ci vediamo nel bar di fronte alla stazione, così ti conosco, voglio vederti in faccia, voglio capire cosa vuoi da me. E premette comunque di aver paura di venire in Italia, perché lei è stata già implicata in qualità di assistente al suicidio in alcuni casi abbastanza eclatanti. Teme di poter essere arrestata una volta che mette piede sul suolo italiano, e quindi è molto guardinga, molto circospetta, e forse non si fida neanche di me a un certo punto.
Quando Sergio, insieme ai colleghi dell'agenzia, aveva deciso di parlare di suicidio assistito e di farlo seguendo un aspirante suicida, si era subito messo in moto per rendere concreta questa possibilità. Aveva contattato alcune agenzie che si occupano di quella pratica. A certo punto della sua ricerca era incappato nell'associazione della dottoressa Preising.
Dopo che il ghiaccio si è rotto, mi dice: sai, ho temuto che tu potessi essere un agente di polizia in borghese che tentava di tendermi la trappola per portarmi in galera.
We have been in touch for at least, I think, half a year before.
Siamo stati in contatto per circa 6 mesi, ma non lo conoscevo. Ero al corrente che Sergio Ramazzotti fosse una persona che rischia molto nella vita, ma non sapevo se potevo fidarmi di lui.
Ma perché tanta prudenza? Perché così tanta preoccupazione? Nonostante lei e Sergio fossero in contatto da circa 6 mesi, non c'era una conoscenza vera, non c'era una conoscenza approfondita. Lei aveva letto di Sergio, si era documentata sui suoi reportage, era addirittura rimasta colpita dal suo lavoro in zone pericolose. Insomma, si era fatta un'idea, ma niente le diceva per certo di potersi fidare in quel primo incontro.
So we wanted to have first a look at this person.
Ho prima voluto vederlo da lontano e ho avuto una buona sensazione. Ricordo che era seduto vicino alla finestra e che a un certo punto è uscito fuori dal bar per dare un'occhiata, visto che non arrivavo. Io lo osservavo da lontano.
Ricordo di essere seduto all'interno perché era una giornata gelida, pioggia battente, forse avevo notato, o forse no, questa donna minuta sotto un ombrello che stava lì proprio dall'altra parte della strada, appoggiata alla balaustra del lungo lago a fissare verso la mia vetrina. Forse l'avevo notata, forse no. Poi a un certo punto mi sono reso conto che era lei, o forse è una costruzione mentale, perché è entrata, è venuta al mio tavolo e si è presentata. Ed era in ritardo, era in forte ritardo, tant'è che io ero al secondo o al terzo caffè e a quel punto, dopo 30 minuti, ho temuto che non si sarebbe proprio presentata. E invece lei ha detto: sì, sono stata un po' a studiarti, ero dall'altra parte della strada, ti guardavo attraverso la vetrina e volevo capire chi eri. E cosa hai capito guardandomi attraverso la vetrina mentre bevevo un caffè? Non lo so, volevo essere certa di potermi fidare di te, adesso lo sei? No. Bene, e quindi che cosa ci diciamo? Non lo so, però ho paura di stare in Italia. E perché hai paura di stare in Italia? Beh, perché le vostre leggi sono crudeli. E io ho paura di essere incarcerata per il mestiere che faccio. E che cosa ci fai a Como? Beh, sono venuta a vedere un paziente che vuole morire. Ah. E l'hai già visto o dovrei andarlo a vedere dopo? No, l'ho già visto.
We had a lot of good talks.
Abbiamo fatto un sacco di belle chiacchiere. Lui mi ha raccontato della sua vita, delle sue esperienze e del perché stesse lavorando su quel tema. Io gli ho parlato delle mie motivazioni, del perché faccio quello che faccio, cioè aiutare le persone a morire in pace.
To help people to die in peace.
E tu che cosa vuoi da me? Mi ha detto. Beh, lo sai già. Ricordo di essere stato intimidito da quella conversazione, perché avevo la sensazione di chiedere troppo, cioè di chiederle di farmi da tramite per accedere alla sfera più intima, più privata di una persona che comunque per definizione sarebbe stata una persona sofferente. Cioè mi sono sentito un po' come spesso mi è accaduto di sentirmi, come spesso veniamo definiti noi fotogiornalisti, no? Quelli che vogliono mettere il naso un po' come avvoltoi, prima il naso e poi l'obiettivo della fotocamera dentro la sfera privata altrui, le sofferenze altrui, come se le stessi chiedendo di essere complice di un atto di violenza. Ero senza dubbio intimidito dall'enormità della mia stessa richiesta. E forse una richiesta così grande forse non l'avevo mai fatta prima in vita mia. Cioè, in questo bar ho avuto per la prima volta la sensazione di mettermi dentro qualcosa di grosso, forse potenzialmente più grosso di me, che forse a un determinato stadio non sarei stato in grado di gestire.
Con Sergio siamo seduti a un tavolino di ferro battuto, un po' instabile, in una zona all'aperto del bar. Intorno a noi si muovono decine di persone, a piedi, in auto e poi molti motociclisti che evidentemente sfruttano la bella giornata di sole, passano rombando a pochi metri dai tavolini. Il rumore di fondo qualche volta ci interrompe, ma Sergio si ferma solo un attimo e poi subito riprende a raccontare. Però a un certo punto interrompe il flusso dei ricordi e ci mettiamo a chiacchierare di altro. Parliamo di come la gente comune, l'opinione pubblica, vede il lavoro dei giornalisti. Di come li giudichi cinici e pronti ad approfittare delle occasioni più drammatiche per la sola ragione di avere materiale per un articolo. Ma l'ho già detto, il cinismo ha una corazza che si rivela spesso troppo sottile. Le storie che racconti ti entrano dentro, superano le difese e ti rimangono addosso anche se non vorresti. Sono luoghi, situazioni, odori, volti che ritornano quando meno te lo aspetti. Sergio mi racconta di un reportage appena terminato, pochi giorni prima di incontrarci e cominciare il nostro viaggio insieme. Racconta dell'Etiopia, di una guerra civile, di una bambina, i cui occhi ogni tanto, senza preavviso, tornano a tormentarlo.
Un un mese e mezzo fa ero in Etiopia del Nord, mi sono trovato a documentare la presa di Mekelle, l'apice di un conflitto, di una guerra civile durata 8 mesi, che è culminata appunto con la riconquista della capitale del Tigray da parte delle forze ribelli tigrine. E io ero con un collega in città proprio mentre avveniva questa battaglia finale. E c'è stato un episodio davvero ripugnante, uno degli ultimi sporchi colpi di coda dell'esercito etiope, che era stretto in un angolo e che poi di lì a pochi giorni avrebbe subito la disfatta, sarebbero fuggiti tutti. Ovvero un bombardamento dell'aviazione etiope su un villaggio a una 30 chilometri fuori da Mekelle nel giorno di mercato. Il caccia spara 2 missili sulla folla, in modo totalmente indiscriminato, una folla di civili, inermi. È una strage, 60 morti, 300 feriti, una catastrofe. L'esercito etiope controllava ancora l'estrema periferia della città e per 29 ore consecutive hanno impedito alle ambulanze di raggiungere questo villaggio e recuperare i feriti. Alla 30ª ora finalmente viene dato il nulla osta al passaggio delle ambulanze, parte una lunga fila di mezzi della Croce Rossa e dopo altre parecchie ore, perché la strada è una pista impraticabile, piena di tornanti, ci vogliono parecchie ore per raggiungere questo posto, all'ospedale di Mekelle, che è l'ultimo rimasto in funzione operativo in tutto il Tigray, convergono queste centinaia di feriti in condizioni terrificanti. È una scena tremenda, indimenticabile. Frotte, ambulanze stipate di feriti, non potevano neanche muoversi, tanto erano affastellati uno sull'altro, e vengono scaricati uno dopo l'altro davanti all'ingresso del pronto soccorso, ed è un flusso interminabile, continuano a scaricare feriti, ci sono urla, gente in lacrime, pozze di sangue, mutilazioni, gente con la pancia aperta, delle scene terrificanti. Ecco, io non so perché, ma di tutta questa scena tremenda, che è durata ore e ore, poi è proseguita anche nella notte, poi il giorno successivo, perché le ambulanze erano poche, ce n'erano 7-8 e continuavano a fare la spola. Ecco, di tutta questa gente, io ho in mente una sola persona, un solo volto. Ed è un mese e mezzo che me lo sogno, di una bimba di 8 anni, una bimba che si chiama Jeanette, bella come il sole, che è arrivata con l'avambraccio destro completamente spappolato.
Per ogni ricordo di Sergio, per ogni situazione in cui si è immerso per ragioni professionali, c'è almeno una foto. Spesso molte di più, sono i suoi reportage, ma sono anche una specie di almanacco di una parte importante della sua vita. E mentre scorriamo alcune di queste foto, siamo a casa di Sergio, a Milano, troviamo proprio il volto di Jeanette.
Questa foto che ho scattato all'interno del pronto soccorso dell'ospedale di Mekelle, dove c'era un caos indescrivibile, era già buio, l'elettricità andava e veniva perché scarseggiava anche la benzina per i generatori. La vediamo lì, inerme, che ormai ha pianto tutte le sue lacrime. Ci sono tante mani guantate di bianco dei medici che sono chini su di lei per cercare di capire se riescono a salvare questo braccio che sembra irrimediabilmente compromesso, e sullo sfondo c'è la madre che la guarda e che invece ha ancora parecchie lacrime da piangere per il destino della figlia. Ho in mente il volto di questa bimba mentre la preparano in mezzo a un caos indescrivibile nella notte con i medici che puntano la torcia del cellulare perché non si vedeva niente dentro questo ospedale, la preparano per l'amputazione del braccio. Poi ce l'ho in mente qualche giorno dopo, quando siamo tornati a visitarla, questa bimba che si guardava sconcertata, l'avambraccio che non c'era più, lo cercava ma non c'era più. Questa fasciatura fatta un po' alla belle meglio perché l'ospedale non aveva più neanche i bendaggi, cerotti, non aveva più niente. Non so perché ho in mente solo il volto di Jeanette, no? Potrebbero venirmene in mente decine e decine di altri, c'erano anche dei feriti più gravi. Ho in mente quel volto lì e lo so che negli anni a venire, purtroppo, il volto di Jeanette ogni tanto, magari una sera quando sarò a cena con amici, nella sicurezza, nella tranquillità di casa, staremo in allegria, staremo scolando l'ennesima bottiglia di vino e saremo lì a raccontarci cazzate, a ridere, ecco, a un certo punto quel volto lì affiorerà. Affiorerà e Lorenzo mi dirà: che cos'hai? Vabbè, beviamo, va. Ecco la roba lì.
Riprendiamo le fila del nostro racconto. Torniamo a Como, dove siamo venuti per rivivere l'incontro tra Sergio ed Erika, dal quale è partito tutto.
Erika è un personaggio straordinariamente contraddittorio. E quindi anche solo la sua storia è una storia estremamente intrigante e profonda da raccontare, no? C'è una contraddizione profonda in lei, perché sì, da una parte è una donna che ha deciso di aiutare le persone a togliersi la vita, ma dall'altra è anche un medico, è un medico che ha pronunciato il giuramento di Ippocrate e che per buona parte della sua attività lavorativa in realtà le persone le aiuta a stare meglio, a vivere, a sopravvivere. E la cosa che mi ha sempre intrigato di lei è come dentro di lei potessero convivere queste due anime, questa contraddizione apparentemente irrisolvibile eppure aggravata dal fatto che poi lei è cattolica, è credente, è praticante. Quindi c'è un terzo fattore di contraddizione profonda. Beh, lei la risolve in maniera apparentemente semplicistica quando glielo chiedi, è certo che glielo ho chiesto, è la prima cosa che le ho chiesto quando finalmente il ghiaccio fra noi si era rotto, lei, ero stato ospite a casa sua a Basilea, lei aveva cucinato per me, ci eravamo confrontati di fronte a qualche bottiglia di vino, e la risolve dicendo che è una cura, la cura per il male di vivere, che in determinate persone, quelle che lei chiama in effetti i suoi pazienti, tanto quanto quelli che si recano da lei per stare meglio, per continuare a vivere, è diventato insopportabile. È diventato talmente insopportabile da poter essere classificato come una patologia. All'atto pratico non fa una piega dal suo punto di vista e non la mette nemmeno in crisi con la propria fede. Cioè è un atto di pietas.
In questo viaggio ci troviamo sempre più spesso a chiederci le ragioni di qualcosa, le ragioni personali dei protagonisti di questa vicenda, le ragioni di Pietro, le ragioni di Sergio. Ma quali sono le motivazioni di Erika Preisig? Come può un medico che ha giurato di curare le persone aiutarle a morire?
I have been working in palliative care for 21 years.
Ho lavorato nelle cure palliative per 21 anni e ho fatto il medico generico per 36 anni. I primi 21 solo nell'ambito dei trattamenti palliativi e non nel suicidio assistito. Ma nel corso del tempo ho visto persone morire in modo molto difficile, con molto dolore, anche con le migliori cure palliative. E poi, nel 2005, mio papà desiderò di morire. Non volevo che se ne andasse, non volevo perdere mio padre. Aveva avuto un secondo ictus, ma poteva ancora camminare, poteva ancora stare con noi. L'unica cosa che non riusciva più a fare dopo il secondo ictus era parlare, e non essere in grado di parlare per lui non era vita. Allora cercò di suicidarsi in casa mia. Ha vissuto i suoi ultimi 4 anni con me e i miei 3 figli. Ma non ci riuscì perché non avevo medicinali pericolosi in casa. Poi pensò a uccidersi gettandosi sotto a un treno. Ma capimmo le sue intenzioni e a quel punto gli dissi: «Papà, non devi farlo. Ti accompagnerò al suicidio assistito».
Erika ha quindi aiutato il padre a togliersi la vita. Lo avete sentito. Ma è Sergio a rivelarmi qualcosa che mi spiazza. Mi racconta i dettagli più profondi e drammatici della vita della dottoressa Preisig, dettagli che mi rendono più chiare le ragioni della sua scelta di vita.
La storia di Erika è quasi romanzesca. La genesi della sua scelta di diventare anche un assistente al suicidio è assolutamente romanzesca, quasi epica. È una lunga storia che lei mi ha raccontato una sera a Basilea e che origina da un episodio accaduto quando lei era bambina, aveva 6 o 7 anni, ed era la figlia di mezzo, diciamo così, di una nidiata di 7 o 8 figli, l'ultimo dei quali, venendo alla luce l'ultimo dei quali, la madre era morta di parto, delle complicazioni post-parto. Quindi il padre, quando Erika aveva 6-7 anni, si era ritrovato vedovo, padre di 8 figli, fra cui un neonato. Un sabato pomeriggio lui raccoglie tutta la nidiata dei suoi figli, li carica su un camper con cui erano soliti andare a fare dei fine settimana in prossimità dei boschi attorno a Basilea, e dice: «Bambini, andiamo a fare un bel picnic con il camper come si faceva quando c'era la mamma». Partono con questi 7-8 figli a bordo, vanno a raccogliere i funghi, fanno il fuoco, arrostiscono la carne, mangiano attorno al fuoco. E a un determinato momento il padre dice ai bimbi: «Chi di voi stanotte vuole andare a trovare la mamma?». E tutti i bimbi che sono in età da poter capire la domanda e rispondere dicono: «Sì, sì, io voglio, vogliamo, andiamo a trovare la mamma». E solo Erika ricorda di aver risposto: «No, io a trovare la mamma non ci voglio andare». «Perché non vuoi andare a trovare la mamma?», dice il babbo. Dice: «Perché la mamma ci hai sempre detto che sta in cielo, fa già freddo qui stanotte, in cielo farà molto più freddo e io non ho voglia di soffrire il freddo». Apparentemente, ma questa è una cosa che Erika capisce solo molto più tardi nella vita, apparentemente questa sua frase fa desistere il padre dal proposito che si era prefissato per quella notte, cioè di mettere tutti i bimbi a dormire nel camper, di collegare con un tubo che si era portato lo scappamento all'interno del camper, accendere il motore, uccidere tutti i suoi figli e poi tirarsi un colpo di pistola con un'arma che aveva predisposto nel cassetto portaoggetti del camper. Erika crede che sia stata questa sua frase a far desistere il padre, perché ricorda vagamente che il padre è scoppiato a piangere dopo questa sua risposta e ha detto: «Va bene bimbi, andiamo a letto», e il giorno dopo si sono svegliati, hanno passato un'altra bella giornata e da lì...
Di lì in poi, negli anni successivi, il padre di Erika ha ritrovato la forza di vivere, ha trovato l'energia necessaria per crescere tutti i suoi figli, ma poi a un certo punto della propria esistenza ha incontrato la malattia. E quel desiderio di morire è tornato. Ci ha provato da solo a togliersi la vita, senza riuscirci, e ha quindi rivolto le sue richieste alla figlia, che nel frattempo è diventata un medico.
Un giorno convoca lei, è solo lei, e le chiede di aiutarlo a ottenere la luce verde per morire, perché non ne può più di soffrire. Erika in un primo momento si rifiuta, è recalcitrante, non ha nulla a che fare ancora con il mondo del suicidio assistito. Insomma, a un determinato momento si lascia convincere dalle insistenze del padre, che il giorno del suicidio assistito vuole lei e soltanto lei al proprio fianco. E le parole che l'uomo pronuncia poco prima di morire sono una rivelazione per Erika, perché le dice: sai, quella notte di molti anni fa fosti tu, con quella risposta che mi diedi, no, non voglio andare in cielo a trovare la mamma, a far sì che io non vi uccidessi tutti. Sei stata tu a regalare tutto quello che poi abbiamo vissuto nei decenni successivi, a regalarlo a me e a regalarlo ai tuoi fratelli e alle tue sorelle. E adesso chiudiamo questo cerchio. Tu mi hai dato la vita, mi hai ridato la vita, l'hai data in qualche modo ai tuoi fratelli e alle tue sorelle, adesso toglimela, perché non riesco più a viverla. E lei ricorda con queste parole quel momento e ricorda anche, cito più o meno le sue parole, ricorda l'incredibile serenità sul volto del padre mentre moriva, si addormentava e lei lo teneva fra le braccia. E dice che l'espressione su quel volto, un'espressione di serenità che non vedeva nel volto del padre da moltissimi anni, è stata ciò che l'ha convinta a voler intraprendere, no, non saprei neanche come dire, la professione, la carriera, la missione di assistente al suicidio, e per poter rivedere quell'espressione di serenità sul volto di persone sofferenti, dei suoi pazienti.
Un mese dopo morì. Io ero seduta accanto a lui. Beve questa medicina, appoggiò la testa sulla mia spalla e si addormentò, senza sofferenza. Sai, come medico non puoi accettare di lasciar morire le persone. Pensi sempre di dover prolungare la vita. Ma quando vedi qualcuno morire così e pensi a tutte quelle persone che devono andare avanti a vivere contro la loro volontà per anni e anni, e pensi a quei pazienti sottoposti a cure palliative, morti con attacchi di panico, soffocando, provando dolore, allora inizi a dubitare, ti chiedi: le cure palliative sono l'unica cosa che dovrai fare? Is palliative care the only
thing that you should do? Le ragioni profonde legate alla morte del padre, poi quelle ideali che riguardano la sofferenza dei malati terminali. Sono solo queste le motivazioni della Preissig? C'è un'altra cosa importante da considerare, e sono i soldi, il denaro, la motivazione più prosaica e più antica del mondo. Si parla di cliniche della morte a 5 stelle, di costi di migliaia di euro che finiscono nelle tasche dei medici elvetici. E non posso non affrontare questo argomento con Sergio.
È un'attività remunerativa, ne guadagna del denaro, ne guadagna di più, di meno che a fare il medico in un ospedale o in una clinica privata, non lo so.
Guarda, forse è stato anche questo fonte di tanta disinformazione, cioè l'idea che uno debba pagare 8, 9, oggi magari saranno 10.000 euro, l'equivalente di, per ottenere questa morte assistita, forse rafforzato nell'opinione pubblica l'idea che si tratti appunto di un privilegio, di una morte a 5 stelle. Noi viviamo in un paese dove il funerale low cost costa poco più di 1.000 euro. E quindi l'idea generale è: l'attività arricchisce il singolo che la compie. Ma in realtà, perlomeno sulla carta, così non è, perché legge svizzera ancora una volta parla chiarissimo. C'è un articolo, mi sembra l'articolo 115 del codice penale, ma potrei sbagliarmi, che consta di 35-40 parole in tutto, e nella sua stringatezza parla chiarissimo, cioè dice che per chi assiste al suicidio non possano sussistere delle condizioni di natura egoistica. Laddove il legislatore interpreta natura egoistica come tornaconto personale tornaconto economico. E in effetti, sempre sulla carta, è così, cioè le fondazioni, le strutture che praticano il suicidio assistito hanno dei bilanci che sono resi, devono essere resi pubblici e che a fine bilancio d'esercizio devono chiudere a somma zero. Se c'è una plusvalenza economica, la legge impone di devolvere quel denaro in beneficenza. Questo sulla carta. Dopodiché la Svizzera è imperfetta, magari non tanto quanto l'Italia, ma comunque sappiamo che lo è, quindi non possiamo escludere che in effetti nella storia di alcune di queste associazioni del profitto, del tornaconto, delle plusvalenze economiche ci siano state, siano finite in tasche private.
Ma questi sono fatti umani, ma nella tua conoscenza di Erika, la tua convinzione è che l'elemento economico nella sua scelta, nella sua vita, non ci sia in maniera prioritaria?
No, no, per quanto possa dire di aver conosciuto in maniera anche profonda Eric, mi pare di capire che no, non ci sia certo una motivazione economica, no, assolutamente no. Cioè mi pare proprio di aver visto ardere un sacro fuoco in lei.
Le vite di Sergio, di Pietro, di Erika sembrano linee che corrono nello spazio e nel tempo, separate, ma a un certo punto destinate a convergere, a incontrarsi e poi a intrecciarsi tra loro. Le ragioni dell'uno si confondono con quelle degli altri, diventano un unico ordito, come un tessuto fatto di colori diversi. Pietro e Sergio proseguono il loro viaggio. Nonostante sia passato poco tempo dal suo avvio, in quella manciata di ore, sono già racchiusi così tanti pezzi di vita. Pietro, la sua malattia, la sua determinazione, i suoi familiari che non sanno. Sergio, con la sua scelta professionale, i suoi dubbi, la sua umanità. E poi c'è Erika, che non è con loro in auto, ma è come se ci fosse. Quando le loro vite, quando quelle linee che corrono nello spazio e nel tempo si intrecceranno assieme, sarà arrivato il momento della fine.
Lui mi ha visto così silenzioso e assorto e allora mi ha stretto il braccio così, mi fa: Sergio, che c'è? Non ti preoccupare, non pensare che non è niente, non è niente.
Ti scorderai di me è un podcast di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, con Sergio Ramazzotti. In redazione Giulia Bassi e Anna Poli. Sigla e musiche originali di Sergio De Agostini. Musiche addizionali su licenza Machiavelli Music. È una produzione Audio Tales.